Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, sono le 9, 1 minuto e 58 secondi. Noi iniziamo come sempre la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo da un articolo meraviglioso, bellissimo, di Ian Urbina, uscito originariamente sul New York Times Magazine e pubblicato questa settimana da Internazionale, ed è l'articolo anche che insomma è la copertina del numero di Internazionale. Il titolo è la vita segreta delle password, cioè delle parole chiave che consentono l'accesso a internet, che ciascuno di noi si inventa per accedere a internet, per accedere proprio ai siti protetti, alle proprie informazioni personali, ai propri social network. Tutti noi utilizziamo decine di password proprio per la nostra vita digitale. Ecco, Ian Urbina ha fatto questa inchiesta sulle password, che è un'inchiesta davvero strepitosa, che meriterebbe di essere trasformata in un grande documentario da presentare al Sundance Festival, per esempio. Ecco, ha degli aspetti davvero meravigliosi. Fra l'altro è un'inchiesta, un racconto molto lungo, ed è talmente bello che io credo che valga la pena leggerlo dall'inizio, e poi insomma lo leggo fino a un certo punto, e poi il resto davvero vi invito a leggerlo, a continuarlo sulla parte cartacea di Internazionale, perché davvero è un grande pezzo. Howard Lutkin, inizia così l'articolo di Ian Urbina uscito sul New York Times Magazine, l'amministratore delegato della Cantor Fitzgerald, una delle più grandi società di servizi finanziari del mondo, piange ancora quando racconta questa storia. Facciamo bene attenzione. L'11 settembre del 2001, nel momento in cui i due aerei colpirono le Torri Gemelle, uccidendo 658 amici e colleghi, compreso suo fratello, una delle prime cose che gli vennero in mente furono le password. Può sembrare cinico, ma non lo è, ci avverte Ian Urbina nell'inizio di questo suo articolo. Come tutte le persone toccate dalle vicende di quel giorno, Latnik, che si era preso una mattinata libera per accompagnare il figlio Kyle al primo giorno di asilo, era sconvolto. Ma era anche il principale responsabile del funzionamento della Cantor Fitzgerald e capì quasi immediatamente quale sarebbe stato il problema più grave per la sua sopravvivenza. Nessuno conosceva le password per accedere alle centinaia di account e di file che avrebbero permesso all'azienda di tornare online in tempo per la riapertura delle borse. Il piano d'emergenza prevedeva che ogni dipendente dicesse qual era la sua password d'accesso a quattro colleghi, ma la maggior parte dei 960 dipendenti dell'azienda era morta quell'11 settembre. Avevano pensato alla possibilità di un incendio, dice Latnik, ma nessuno immaginava che potesse andare tutto distrutto nel raggio di un isolato. L'attacco aveva messo fuori uso anche i principali server di backup dell'azienda, collocati a una distanza che fino a quel giorno era stata considerata una distanza di sicurezza, ossia sotto la seconda torre del World Trade Center. Qualche ora dopo, la Microsoft mandò più di 30 esperti di sicurezza al centro di comando improvvisato della Cantor Fitzgerald a Rochelle Park, nel New Jersey, a una trentina di chilometri dal luogo della catastrofe. Molte delle password mancanti erano relativamente sicure, come quelle del tipo JHX6FT, spunto esclamativo 9, che i dipendenti avevano adottato seguendo i consigli del reparto informatico della società. I tecnici della Microsoft la girarono con la forza bruta, cioè usando computer tanto potenti da riuscire a provare tutte le combinazioni di lettere. Ma anche così, per elaborare miliardi di combinazioni potevano volerci giorni, e Wall Street non avrebbe aspettato. Ecco, era necessario ritrovare subito queste password, altrimenti insomma sarebbe stata impietosa la borsa, per di più in un giorno disastroso come quello dell'11 settembre. Per cui la storia, questo racconto, questa inchiesta sulle password, così come ce lo racconta Ian Urbina oggi su Internazionale, beh, parte da questo momento, da un momento storico decisivo che ha aperto un nuovo millennio, l'11 settembre, con un altro momento decisivo che riguarda le nostre vite, che è quello della vita digitale, delle password, di ciò che queste rappresentano. Ma vediamo come prosegue questo racconto, che proprio è il racconto che apre una serie di altri racconti, un articolo questo scritto sul modello delle mille una notte. Ogni storia ne richiama un'altra, è quasi inesauribile, e nello stesso tempo ogni storia è richiamata da una password che diventa, come spiega più avanti Ian Urbina in questo suo articolo, una specie di tatuaggio. La password sono i tatuaggi contemporanei. Se col tatuaggio noi vogliamo fare un disegno, un ideogramma, una frase che ci rappresenta al meglio, oggi la password è diventata il nostro tatuaggio digitale. Tramite la password noi raccontiamo le nostre storie. Ed è questo proprio quello che ci spiegherà poco più avanti Ian Urbina in questo suo articolo. Vediamo come prosegue. Gli uomini della Microsoft, ricorda Latnik, sapevano di poter contare su due vantaggi. Molti usano la stessa password per diversi account e di solito la personalizzano. I tecnici gli spiegarono che per far funzionare al meglio i loro algoritmi serviva una gran quantità di piccole informazioni sul proprietario di ogni password mancante, quel tipo di cose specifiche e intime per comparire nei fascicoli dell'azienda. Sono i dettagli che distinguono una persona dall'altra, spiega Latnik. A quel punto, ascoltate, l'amministratore delegato cercò di mettere da parte la sua disperazione e telefonò ai coniugi, ai genitori e ai fratelli dei suoi ex colleghi. Per consolarli, ovviamente, ma anche per chiedergli con delicatezza se conoscevano le password dei loro cari. Nella maggior parte dei casi non le sapevano e quindi Latnik doveva leggergli una serie di domande preparate dai tecnici. In che giorno vi siete sposati? Dove ha frequentato l'università? Avete un cane? Come si chiama? Mi può dire la data di nascita dei vostri figli? Tenga presente che erano passate meno di 24 ore dal crollo delle torri, racconta ancora Latnik. I vigili del fuoco stavano ancora cercando le persone tra le macerie. Le famiglie non avevano ancora preso coscienza della loro perdita. Le conversazioni erano intervallate da crisi di pianto e da strazianti silenzi. È stato terribile, dice. A volte ci voleva più di un'ora per fare tutte le domande, ma Latnik cercava di non interrompere mai la telefonata. Alla fine, i tecnici della Microsoft ottennero le informazioni di cui avevano bisogno e la Cantor Fitzgerald tornò operativa nel giro di 2 giorni. Il sentimentalismo aveva reso deboli le password dei dipendenti e avevano quindi salvato l'azienda. Se ciascuno utilizza inventa password per appunto questa logica del tatuaggio, mettendo nelle password momenti importanti legati alla propria vita, i nomi dei propri figli, la data di nascita, magari con qualche trucchetto standard per rendere leggermente più complicate, beh, a quel punto, conoscendo il passato di queste persone, è possibile, come ci spiega questo esempio relativo al crollo delle Torri Gemelle, è possibile recuperare queste password. E questo è solo l'inizio di un articolo strepitoso, ve l'ho detto, di Ian Urbina, che è un articolo che è già subito un documentario che si può leggere su Internazionale, che io vi segnalo e che, tra l'altro, vi invito anche, se volete, al 335-5634-296, non a rivelarci le vostre password, ci mancherebbe altro, ma magari a dirci qual è la vostra parola chiave, la parola che, come un tatuaggio e come una password, vi rappresenta maggiormente. Questo meraviglioso dialogo tra il piano di Bill Evans e il vibrafono di Dave Pike nell'album Pike Speak, e questa reinterpretazione di Besame Mucho, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. Ma io volevo iniziare perché abbiamo trovato una storia, l'abbiamo tratta in un articolo di questo novembre su repubblica.it, che però linkeremo sul sito di pagina 3, la sta già facendo Florinda Fiamma, pagina3.rai.it, dedicata a una storia curiosa, dedicata proprio a Dino Campana, per la rassegna famosa che si fa a Torino, Portici di Carta, che è la manifestazione dedicata alla lettura del Salone del Libro a Torino, per illustrare l'immagine di Dino Campana si è utilizzata una foto che non era quella proprio dell'autore dei Canti Orfici, ma quella di un suo compagno di classe. La cosa divertente, abbiamo questo articolo di Guido Andruetto che era uscito sulla cronaca di Torino di Repubblica, ma che appunto si legge tranquillamente online, che questa foto è stata appunto rivelata come un errore recentissimamente, ma questa foto che non rappresenta Dino Campana ma per l'appunto un suo compagno di classe è la foto più utilizzata per raccontare, rappresentare Dino Campana. E anche in questo troviamo quasi, in questo errore, per una specie di storia degli effetti, la Wirkungsgeschichte, troviamo anche una rappresentazione significativa dell'opera stessa di Campana, con questo elemento sorriso straniante, elettrico dell'opera di Campana. Perché questo racconto di Dino Campana? Perché si celebrano i 100 anni dalla pubblicazione dei Canti Orfici di Dino Campana, e anche Radio 3 dedicherà alcuni speciali. Per esempio, questa sera Radio 3 dedicherà una trasmissione in diretta dalla Sala M di Via Asiago a Roma, ad uno degli studi radiofonici più importanti della radio italiana, alla presenza fra l'altro di un contenuto numero di spettatori. Giancarlo Cauteruccio darà vita a una serata appositamente creata per questa occasione. Poi, fra l'altro, la trasmissione condotta da Lorenzo Pavolini si comporrà attraverso la lettura di alcuni dei Canti Orfici affidati all'attore Michele Di Mauro, questa sera in diretta dalla Sala M di Via Asiago alle 21 su Radio 3, per il teatro di Radio 3. Questo per Dino Campana. Ma noi continuiamo la nostra panoramica e vi segnalo oggi sul Corriere della Sera, pagina 35, un articolo di Gillo Dolfles dedicato a un saggio epistemologico, cioè di filosofia della scienza, di Mauro Ciardi, intitolato Galileo ed Harry Potter. La magia può aiutare la scienza, anche Harry Potter fa bene agli scienziati. Questo è il titolo, insomma, che non fa tanta giustizia alla riflessione molto raffinata di Gillo Dolfles che leggiamo oggi sul Corriere della Sera, che prova, riprendendo persino gli scritti spiritici di Kant, anche se poi insomma si divertiva a prendere in giro certi aspetti dello spiritismo, Immanuel Kant, insomma recupera il pensiero analogico, il pensiero magico, e ne fa vedere la fecondità anche per l'aspetto scientifico, la ricerca scientifica. Newton stesso scrisse dei meravigliosi, interessanti trattati sull'Apocalisse. Poi viene in mente Wolfgang Pauli, il grandissimo fisico che insomma studiò insieme a Carl Gustav Jung gli archetipi e pubblicò alcuni testi molto interessanti in cui univa la filosofia, la pratica psicoanalitica junghiana con la sua ricerca sulla meccanica quantistica, ma non in termini banalmente New Age, ma in termini ancora molto affascinanti, ancora tutti da esplorare, in buona parte ancora da esplorare fino in fondo. La cosa, questo libro di Mario Ciardi e Galileo e Harry Potter, La magia per aiutare la scienza, ed è pubblicato dall'editore Carocci. A proposito del quale editore Carocci, io vi segnalo proprio la vicenda lavorativa dell'editore Carocci, la crisi che sta colpendo l'editore Carocci e tutta l'editoria. Allora vi segnalo un sito, carocciinsciopero.wordpress.org, dove nella giornata di ieri è stato pubblicato un appello firmato da Alberto Asorrosa, Tullio De Mauro, Adriano Prosperi e Luca Serianni, proprio relativo alla sorte dei lavoratori della Carocci editore. Apprendiamo, leggiamo da questo appello, con profonda preoccupazione del piano industriale presentato il 10 settembre da Edifin, cioè la società che controlla Mulino e Carocci editore, piano che prevede il licenziamento di oltre metà dei 32 dipendenti della Carocci. È evidente, leggiamo nel testo di questo appello, che un intervento di questa portata non prefigura un auspicabile rilancio della casa editrice e anzi sembra preannunciare un ulteriore prossimo ridimensionamento, se non un vero e proprio smantellamento. Leggiamo ancora in questo appello: le scelte prospettate dalla proprietà, oltre a incidere sulla vita delle persone coinvolte, determineranno un impoverimento del panorama editoriale, priveranno l'università italiana e più in generale il mondo della cultura di un interlocutore attento, credibile e scrupoloso. E in effetti poi l'editore Carocci è un grande editore, ha sempre fatto e continua a fare sempre un'interessante ricerca editoriale. Auspichiamo vivamente che il piano industriale possa essere rivisto in modo radicale. Continuano a scrivere Alberto Asorrosa, Tullio De Mauro, Adriano Prosperi e Luca Seriani. Si può firmare l'appello sulle pagine Facebook del gruppo Carocci in sciopero, carocciinsciopero.wordpress.org. Linkeremo anche questo appello sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it. Invece abbiamo citato Alberto Asorrosa, che ha firmato l'appello in sostegno dei lavoratori di Carocci, ma Asorrosa scrive anche oggi su Repubblica, pagina 48 e 49, una doppia pagina dedicata ai 50 anni della Bianca, cioè la meravigliosa collana di poesia dell'Einaudi. I 50 anni della Bianca, la storia d'Italia in forma di poesia. Per celebrare per la celebre ancora vitalissima collana Einaudi sono passati i più grandi scrittori scrittori in versi, una mappa sempre aggiornata della nostra resistenza culturale. Nove, 17 minuti e 5 secondi, continuiamo a ascoltare questo Besame Mucho, insomma il dialogo tra il piano di Bill Evans e il vibrafono di Dave Pike questa mattina a pagina 3. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di indicarci non la loro password, ci mancherebbe altro, ma la parola che come un tatuaggio meglio gli rappresenta. Moltissimi arrivano, un ascoltatore, Mauro Mandotte ci scrive: uso un vocalizzo sillabato che mi imponeva la mia insegnante di canto al conservatorio. Questa è un'idea meravigliosa. Poi altri messaggi, per esempio io di solito, ci scrive Alessandra, uso il nome di un personaggio del libro che sto leggendo e spesso sono autori russi, quindi piuttosto difficili da scrivere e impossibili da scoprire. Qui è giusto, Alessandra, che poi le password vanno anche cambiate in continuazione, quindi è utile questo sistema di utilizzare i personaggi dei romanzi che in quel momento li stanno leggendo, e quando si cambia romanzo si cambia anche password, e questo mi sembra un consiglio molto importante. Alfonso dice: la mia parola è Arimatrea. Un altro ascoltatore dice: la mia passo preferita è Borzov, quell'atleta russo costruito in laboratorio dell'Unione Sovietica nei primi anni 80, così dice. Vabbè, ma insomma arriveranno tanti altri messaggi al 335 5634 296. Volevo segnalare invece un altro articolo bizzarro, divertente, intelligente di Pietro Minto, che è uscito su Rivista Studio e che oggi il Foglio dei Fogli, il Foglio del Lunedì Repubblica, sapete, il Foglio del Lunedì pubblica una selezione di articoli usciti durante la settimana che ha ritenuto più interessanti, più degni di nota. Fra l'altro questo articolo con Piero Pugliese nel giorno dello sciopero, siamo divertiti a fare un filmatino in cui abbiamo fatto finta di essere rimasti imprigionati nell'ascensore di Radio 3, di fare la puntata di Radio 3 attraverso il citofono dell'ascensore. Abbiamo proprio segnalato in questo video buffo questo articolo di Pietro Minto su rivistastudio.com. Segnali di pericolo per gli umani del futuro. E cosa ci parla? Di cosa ci parla questo pezzo? Come dire ai posteri di stare lontani dalle scorie nucleari? La scrittura potrebbe non bastare, quindi gatti radioattivi e altre idee. Fra l'altro poi l'articolo di Pietro Minto parte un racconto meraviglioso, è quello del manoscritto di Voynich, che è un manoscritto medievale che è stato trovato nel nord Italia, adesso è conservato all'Università di Yale, ne ha una copia digitale che è a disposizione di tutti, andando sul suo sito, ed è un manoscritto che nessuno è stato ancora in grado di decifrare. Sembra quasi una cosa di Serafini o di Leo Lionni, con questi disegni di queste piante, questo linguaggio in cui davvero nessun esperto di crittografia, nessuno è ancora riuscito a capire cosa voglia dire quel manoscritto. Allora Minto fantastica sulla possibilità che possa essere una specie di avviso su un pericolo che noi uomini dobbiamo scampare, scritto in una lingua che si pensa potesse essere concepita, capita anche in futuro, in un tempo non prevedibile. Ecco, questa stessa questione, con questa suggestione del manoscritto di Voynich, riguarda anche il problema delle scorie radioattive, perché quando nel 1982 il Congresso degli Stati Uniti passò il Nuclear Waste Policy Act, una legge che prevedeva, sto leggendo su Rivista Studio, di trovare un sito adeguato a diventare la discarica nazionale dei rifiuti nucleari, la scelta cadde sulla Yucca Mountain, una montagna in mezzo al deserto del Nevada. Il problema è che queste scorie hanno una durata di radioattività, insomma, che va dai 10.000 ai 20.000 anni, quindi come avvisare l'ipotetica popolazione che vivrà tra 10.000 o 20 anni che quel luogo è un luogo maledettamente pericoloso? Basterà la scrittura, basteranno i disegni, oppure dobbiamo inventarci qualcosa? Addirittura si è creata una task force che deve lavorare su questo, si è pensato nella necessità di creare un culto, di creare una specie di religione che passi attraverso alcuni meme culturali, attraverso i secoli e i millenni, il messaggio che quel luogo è un luogo sacro da non toccare. Quindi, fra l'altro, con l'idea anche bizzarra di utilizzare degli animali, renderli dei gatti, renderli fosforescenti, in modo tale che ci sia un elemento di, come dire, anche insomma palesemente sacro, palesemente strano, palesemente inquietante. Ovviamente questo è, come dire, un'uscita patafisica, ma insomma è interessante l'idea che si possa costruire un culto, quindi utilizzare un sistema atavico di racconto per poter salvare l'umanità futura, come quindi la religione come unico vero strumento per poter passare attraverso i secoli e i tempi, dinanzi invece alla scrittura, a strumenti più classicamente tecnologici. Ma insomma voglio segnalarvi questo articolo di Pietro Minto, che si può leggere su rivistastudio.com, ma anche sul foglio dei fogli del lunedì, oggi, segnali di pericolo per gli umani del futuro. Nove 22 minuti e 20 secondi questa mattina, pagina 3. Continuiamo a ascoltare Bill Evans e Dave Pike dialogare con Besame Mucho questa mattina a pagina 3. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. A Lima si è raggiunto un generico accordo per ridurre le emissioni di gas serra, una delusione per molti ambientalisti, un primo passo per i più ottimisti che sottolineano l'impegno dei paesi emergenti. E intanto il prezzo del petrolio continua a calare. Questo è il tema della puntata di questa mattina di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Intanto davvero arrivano molti messaggi questa mattina che ci raccontano la vostra parola tatuaggio più rappresentativa, o se vogliamo dire in altri termini la vostra password, ma veramente ci mancherebbe altro. Ce ne sono alcune che sono deliziose. Uso i nomi dei miei polli, dei tacchini, tanto li conosce solo chi mi sente parlare con loro, dice Giovanna. La mia password più usata è Bingswanger, dice Stefania. Invece un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, Patrizia, dice: uso la prima parola buffissima che pronunciò mia figlia, che ora ha 32 anni, da decifrare non facile. Naturalmente non è né mamma né papà. E poi ci saluta tutti quanti. La mia parola è Negalo, anagramma del mio nome. E poi c'è un altro ascoltatore che invece ci racconta che usa una password, una parola chiave che è relativa a un progetto editoriale fallito e ne approfitta per esprimere tutta la sua solidarietà ai lavoratori della Carrocci Editore. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa mentre arrivano sempre le vostre password, e vi segnalo da pagina 99 che esce, insomma il settimanale che esce durante il fine settimana, che però si trova in edicola per tutto il resto dei giorni della settimana, un articolo molto interessante di Antonio Canova intitolato "Perché le innocenti disonestà incrinano l'etica del cittadino", ed è relativo, insomma, questo articolo parte giustamente dal continuo chiacchiericcio pianisteo, esigenza più che legittima e richiamo all'onestà che tutti noi facciamo dinanzi anche alle notizie che leggiamo, ma prova poi a guardare le cose da un punto di vista meno scontato. Mafia Capitale riporta in auge la questione morale. Secondo l'economista Dan Harley, abbiamo un innato istinto a trarre vantaggio da imbrogli minimi, un'attitudine che rischia di inquinare l'intero sistema. Ci racconta Antonio Canova che, dinanzi appunto al più che legittimo nostro lamentarci della disonestà, di chi ci comanda, del potere, dei corrotti, eccetera, in realtà quando guardiamo le cose più da vicino, facendo degli esperimenti di tipo, insomma, di psicologia sociale, beh, insomma, in questo caso non sempre tutto è molto chiaro. Questo economista americano Dan Harley, per esempio, ha fatto una prova che ci racconta Andrea Canova. Harley innanzitutto ha provato a verificare come si comportano le persone se messe di fronte alla possibilità di ingannare su una certa attività, e lo ha fatto con un ingegnoso esperimento di laboratorio. L'esperimento è stato realizzato con studenti universitari, i tipici soggetti dell'economia comportamentale, a cui si chiedeva di risolvere un esercizio numerico elementare. Esso consisteva nel trovare all'interno di 20 matrici allineate su un foglio la coppia di numeri in ciascuna di esse la cui somma desse 10. Si tratta, continua a scrivere Antonio Canova su pagina 99, di un esercizio che richiede il tempo per la sua soluzione, ma la cui semplicità e immediatezza consente a chi lo risolve di essere certo di avere dato la risposta corretta. I soggetti sottoposti al test venivano pagati $1 per ogni problema correttamente risolto e il trucco stava nella verifica dei risultati. Infatti gli studenti dovevano prima recarsi in fondo alla classe, dove il foglio contenente i risultati finiva in un trita documenti, e poi recarsi dallo sperimentatore e dichiarare il numero di esercizi risolti, una specie di autocertificazione. Ciò che gli studenti non sapevano è però che il foglio finito nel trita documenti non veniva davvero distrutto. La macchina infatti tritava soltanto i bordi della carta, lasciando intatto il foglio con le matrici e dando la possibilità ai ricercatori di controllare la corrispondenza tra autocertificazione e risultati effettivi. Ebbene, il risultato dello studio è che con la possibilità agevole di ingannare, le persone mediamente risolvono 4 quesiti su 20, ma dichiarano di averne svolti 6. Quindi la media delle persone che truffava, imbrogliava, ma non tanto. Quindi c'è questo elemento di ipocrisia del furto su cui ragiona l'articolo, ragiona il lavoro di Early, e questa idea che, come dire, c'è un margine in cui possiamo comportarci in maniera disonesta, ma un margine minimo che non distrugge la nostra autostima. Ecco, per cui tutti gli uomini, tutti noi ci comportiamo agendo con questa zona grigia di disonestà, ma che non supera mai un limite che ci corrisponde alla decenza. Ecco, questo è interessante, quindi questo rapporto, questa specie di come potremmo definirlo, una specie di zona molle, ecco, del nostro ego, che ci consente quindi di concepire l'atto disonesto come un atto che tutto sommato possiamo permetterci senza troppo sfigurare ai nostri occhi. Naturalmente questa ricerca ha una serie di conseguenze interessanti sull'agire politico, conseguenze che per le quali vi rimando l'articolo di Antonio Canova, che possiamo leggere su pagina 99. No, non capiterà questa mattina, nonostante la musica, besame mucho, non bacerò Guido Zaccagnini. Ecco, siamo sicuri, non facciamo...
Questo possiamo rallegrarci, no, ampiamente. Perché, buongiorno.
Buongiorno Guido, però, perché Platone vietava la musica nella sua città ideale, proprio perché poteva muovere a sentimenti immediati, inconsulti.
E nocivi.
E nocivi, noi in questo caso ci teniamo tetragoni.
Aristotele non era d'accordo,
ecco. Ma se, ultima segnalazione di questa mattina di pagina 3, sul Fatto Quotidiano, Dario Fo inaugura una nuova rubrica. Una rubrica che terrà ogni 2 settimane proprio sul Fatto del lunedì. E questa rubrica è molto bella, c'è una prima puntata che è deliziosa, in cui Dario Fo racconta della sua idea di paradiso e corrisponde ai suoi giochi d'infanzia. Ed è molto bella questa idea, che poi alla fine come immaginiamo il paradiso? Ecco, provare a fare questo esercizio di immaginazione e ce lo immaginiamo come quel mondo di bambini, probabilmente come un prolungamento dell'infanzia. Ecco, lasciate che i bambini vengano a me, anche c'è anche ancora quell'elemento che probabilmente richiama questo stato, naturalmente, del paradiso. Guido, invece, la tua idea musicale paradisiaca, la musica del tuo paradiso?
A proposito di bambini, si può ricordare quell'inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, All Good Children Go to Heaven, che nella canzone dei Beatles, You Never Give Me Your Money. Poi Stranger in Paradise, che è tratto dalle danze polovesiane del principe Igor di Baradin. Poi Orfeo,
certo,
che prima va in paradiso, che poi non è un paradiso, è l'Olimpo, diciamo, e poi prima andare negli inferi, e poi Les Enfants du Paradis.
Che
anche se in quel caso paradiso significa la piccionaia, il loggione, non è proprio il paradiso, però è molto bello.
Però è bellissimo. Beh, Guido Zaccagnini, insomma, anticipazioni velocissime, e poi iniziamo immediatamente il primo movimento, che siamo già molto tardi.
Mussorgsky, dalla piccola... Anonimo e Gershwin.
Beh, anticipazioni sintetiche questa mattina insieme a Riccardo Ossini, che fa sì con la testa, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con me
domani alle 9:00,
e come sempre grazie.
Come sempre,
pagina 3, prego. Grazie.